I look deep into your eyes, I see your fear, I hear your cries. With arms held out, I pull you in, I hold you close, my dearest friend. Being all that a man can be, I take your hand, you say it with me. The floodgates move to let it pass, and deep within, onto the grass. I will beg your heat, I will keep you safe. I will beg your heat, I will not give way. I will beg your heat, there will be no harm. I will beg your heat, step
cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi, di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti, di nuovo come un tempo. Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Parioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello al fianco adesso, è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna compagno Afrotondelli e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia,
uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi. Bandiera rossa, bandiera rossa.
Ed eccoci qua, buonasera a tutti con la consueta puntata di Memoria Resistente. Oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, continueremo la lettura del libro di Mario Tognato, 20 mesi, un inverno lungo 20 mesi, anzi scusate, l'inverno di 20 mesi, nella quale abbiamo sentito le prime stralci di questa raccolta di pagine, appunto, più che un vero libro e proprio, che narra la vicenda di questo alpino, ufficiale degli alpini, che comunque si trova anche lui dopo i giorni infausti dall'8 settembre in poi, dove alcuni di loro militari e comunque anche si videro catturati dai tedeschi, chi invece fece in tempo a scappare si pose appunto la scelta o, come disse quella volta il film anche fatto con Alberto Sordi, tutti a casa, oppure vediamo come tanti di loro hanno deciso appunto di intraprendere la lotta armata e quindi la lotta partigiana per scacciare il tedesco invasore, il servo fascista. Come abbiamo letto la volta scorsa, certe volte la fortuna aiuta anche l'audace, come abbiamo letto l'incredibile situazione anche quasi tragicomica di avere un carro carico di armi nascosto sotto delle innocenti angurie e praticamente avere qualche problema di strada, essendosi appunto il carro cappottato quasi su un fossato proprio vicino anche tra l'altro a una postazione tedesca di SS, tra l'altro nemmeno Wehrmacht, quindi anche già possiamo capire i personaggi. E tra l'altro anche la beffa riuscita di farsi aiutare in cambio di dolci frutti proprio dagli stessi nemici, che poco dopo quelle armi sarebbero state rivolte contro di loro, e quindi anche la beffa è riuscita anche bene, con il rischio chiaramente che se si fosse capotato il carro la cosa non sarebbe andata così. Quindi continuiamo a leggere appunto cosa è successo dopo questo avvenimento, e comunque anche purtroppo, da come iniziamo a leggere, appunto, primi eroi, non sempre la fortuna aiutò quei valorosi compagni nella lotta contro appunto questi maledetti invasori teutoni e i soliti servi di un sistema capitalista, che il fascismo non è solo una cosa inventata. E quindi vediamo appunto cosa successe ai primi eroi. Marco arrivò affranto, si accasciò su una seggiola vicino al focolare e chiese un bicchiere d'acqua. Non l'avevo mai visto così. C'era stato un rastrellamento, anche due ragazzi arrivati un paio di giorni prima da Padova c'erano rimasti. Erano morti in sei, loro due, i due fratelli Catalan, Bovo e Zampiroli. Marco, appena aveva avuto sentore dell'azione, era corso per farli scappare, ma ormai gli altri erano già arrivati. I due venuti da Padova erano arrivati un paio di giorni prima ed erano stati messi provvisoriamente dai Catalan. Non erano che due ragazzi in gamba però. Li avevo mai visti io? No, a vederli proprio non si sarebbe detto. E adesso non c'erano più, né c'erano più Bovo, Zampiroli, né Catalan. Due fratelli, quelli, e tutti e due in una volta. I fascisti erano capitati all'improvviso su di camion. Marco era dei Burbarella ed erano entrati proprio là per telefonare. A lui avevano chiesto i documenti, glieli aveva mostrati ed era andata bene. Avevano chiesto dove fosse il telefono e aveva sentito le disposizioni che davano. C'era un'altra colonna ferma a San Vitale, dove entrare nelle valli delle parti di là. Pensò subito che andando di là sarebbero finiti giusti giusti da Bianchini. Il materiale era già stato sloggiato, ma c'era Lello che dormiva da Bianchini e quei due ragazzetti di Padova, più là dei Catalan, dove ci poteva essere anche qualche altro. Non visto, era riuscito a scivolare dietro le spalle degli ufficiali, girò dietro i camion e si gettò per la campagna. A poche centinaia di metri dalla casa dei Bianchini incontrò Lello. Il rumore dei camion l'aveva insospettito ed aveva appena fatto in tempo a vedere e a fuggire. Avrebbe saputo tacere Bianchini e i ragazzi? Strisciando tra le canne del sorgo si diressero verso la fattoria di Catalan. Si sentivano ormai distintamente i comandi degli ufficiali e lo scalpiccio affrettato degli uomini. Sarebbero riusciti quei ragazzi a scappare? Degli spari, delle raffiche e poi il silenzio. Avevano cercato di filare il via lungo un fossetto, ma li avevano veduti. Erano tutti assieme, loro due, Zampiroli, Bovo e due da Catalan. I fascisti avevano intimato l'alt. Uno di loro aveva estratto la 6.35 ed aveva sparato. Aveva continuato a sparare anche quando le raffiche li investirono. Caddero così, l'uno sull'altro, come abbracciati, Puchetti, De Besi, i due Catalan, Bovo e Zampiroli. alle 14.30 dovevano la balilla del tulipano. Alle 14.30 dovevano assolutamente essere a Padova. Ci avevano invitato a una riunione dell'esecutivo militare provinciale, luogo d'appuntamento al seminario. Alle 14.30 dovevamo essere là ed erano ormai le 14 passate. Non c'era che una soluzione, ricorrere al tulipano. Il tulipano aveva due macchine, era messo a disposizione dei tedeschi, un aprile e una balilla. Era della SD e faceva il doppio gioco, avevamo dovuto accettarlo fra noi, perché c'era venuto davanti a spifferare tutto quello che sapeva su di noi e sulla nostra gridatone. Non era poco e pensammo, il nome tulipano comunque l'ho inventato io, non ho inventato invece purtroppo il personaggio, tutti i nomi citati di battaglia o meno sono veri, il nome tulipano non è falso come il personaggio che nasconde, un'altra cosa necessaria, io precisi, perché nel lettore non resti l'impressione del nostro agire con troppa leggerezza nell'appoggiarci ad un tipo del genere. Non era il primo venuto, aveva fatto parte dell'esecutivo militare provinciale di Padova, quale rappresentante di un partito politico, aveva una formazione partigiana e aveva ottenuto di Lancia, aveva ottime relazioni ed era ancora degnissime persone. Ed ancora ora degnissime persone non riescono a capacitarsi, è state giocate né a credere nella sua diabolica perfidia. Che l'allontanarlo non sarebbe stata una buona tattica, giurava e spergiurava che si era infilato fra i tedeschi e poteva fare il doppio gioco a nostro favore, forse era vero, comunque le potevamo controllare, meglio se ce lo tenevamo buono. Girava in macchina sempre scortato da un paio di suoi uomini armati tutto punto. Un giorno, ad un appuntamento, ci arrivò come al solito, con due uomini armatissimi sui sedili posteriori. Lasciati gli uomini sul ciglio della strada, ci inoltrammo per un viottolo di campagna per parlare con maggiore libertà. Di lì a poco uno dei suoi ragazzi arrivò di corsa, un tenente tedesco, chiedeva di chi fosse la macchina e che facesse là. Il tulipano si allontanò, raggiunse l'ufficiale, confabulò con lui, gli mostrò i documenti, si salutarono e il tedesco se ne andò. O si fregava o la faceva in barba ai tedeschi veramente bene. Comunque non c'era scampo, sapeva troppe cose ormai, in quanto a toglierlo di mezzo non ce la sentivamo, dato che non avevamo promi che ci tradisse. Inoltre a Padova c'era chi giurava su di lui. Erano le 13 passate ormai, non ci restava che provare a vedere se il tulipano ci accompagnava in macchina. Acconsentì di buon grado, dovevamo andare con la balilla, però l'aprile era in riparazione. Dopo aver superato le rampe di Teolo, la balilla si buttò giù per la discesa. Il tulipano, nel mentre, guidava con spericolata disinvoltura e ci intratteneva con la sua brillante conservazione. Ad un tratto, però, la macchina cominciò a perdere colpi, sino a che il motore rimase muto. Eravamo rimasti senza benzina. Meno male che è stato intelligente ad arrivare sin qui, disse il tulipano, svoltando per un laterale e imboccando l'ingresso di un parco. Dove vai? Chiese Marco. Oh, bella, fa rifornimento, fu la risposta. La balilla procedeva ormai molto lentamente per un bel viale delimitato da alte siepi di bosso, oltre le quali si indovinavano aiuole ben curate, alti alberi frondosi si tagliavano nel cielo affocato. Era proprio un bel parco. La macchina girò un angolo di bosso e si fermò sul piazzale antistante una vecchia villa signorile. Anche il cuore di Marco e del mio sembrarono fermarsi in quell'attimo. Soldati e ufficiali tedeschi andavano e venivano dall'ingresso principale ed altri uffici sistemati in dependance della villa. Eravamo al comando tedesco della zona dei Lugani. Il tulipano scese agilmente e si fece incontro un capitano che, visto arrivare la macchina, stava venendo nella nostra direzione. Gli strinse calorosamente la mano e, visto che il tedesco allungava il collo per vedere chi altri ci fosse in macchina, ci presentò il capitano Schulz e due miei di collaboratori più fidati. Parlò brevemente in tedesco col capitano, il quale, congedatosi, lanciò un ordine ad un soldato. Questi corse con la latta di benzina e ne versò l'intero contenuto nel serbatoio. Dopo due minuti eravamo di nuovo sulla provinciale. Erano le 14.10, ce l'avevamo fatta ad arrivare puntuale all'appuntamento. Neno. Quel giorno Neno aveva qualche cosa che non andava. Aveva certamente qualcosa, nonostante egli negasse ostinatamente. Non era il solito Neno, c'era qualcosa che lo preoccupava e che non mi voleva dire. Beh, forse erano questioni sue personali, forse qualche ragazza, forse un po' di stanchezza. Anche quella mattina avevamo fatto una bella tirata, eravamo stati a San Vitale e poi a Padova, tornando per Teolo, quasi un centinaio di chilometri in bicicletta in poche ore. Quando fu il momento di lasciarci, gli raccomandai di essere puntuale. Alle 14 volevo essere al cero per dare un'occhiata ai lavori di fortificazione che per i tedeschi stavano approntando. Fu allora che per la prima volta Neno disse che lui non ci sarebbe venuto. Me lo disse col solito tono rispettoso, dandomi del lei come sempre. Non aveva mai voluto darmi del tu. Era l'unico o quasi che mi dava del lei. Mi rispose semplicemente che scusassi, ma proprio quel giorno non poteva. Avevo visto giusto, era tutto il giorno che aveva qualcosa per la testa che non mi voleva dire. Confesso che ci rimasi male. Da Nen una cosa simile non me sarei mai aspettata. Era il più fidato ed il sempre pronto. Mi salutò senza guardarmi e se ne andò. Nel pomeriggio me ne andai da solo sul cielo. I tedeschi lavoravano tutto spiano e la loro linea difensiva prendeva ormai forma e consistenza. A 4 frecce sfugli segnai sulla carta al 25.000 l'andamento delle fortificazioni, presi appunti e feci degli schizzi. Quando ebbi finito scivolai inosservato fra le squadre della Tot. Era ormai l'imbrunire quando giunsi al ponte di Lozzo. Nella traversale notai con sorpresa Neno che mi veniva incontro. Mi sentii montare la rabbia che voleva mai ora. Quando mi fucino vedi che era allegro e voglio di parlare, non sapevo come cominciare. Però forse la mia espressione risentita lo allontanava. Gli chiesi un po' duramente se avesse qualche cosa da dirmi. Adesso le posso dire perché non sono venuto con lei. Oggi sono stato a Novanta ad incontrare il Griso. Mi spiegò chi fosse il Griso e come fosse andata la faccenda. Renzo Bellò gli aveva detto che il Griso del comando provinciale di Vicenza voleva incontrarmi. Mi avvertisse. L'appuntamento era per quel pomeriggio. Lui, Neno, però aveva temuto che si trattasse di un'imboscata e da allora, per sincerarsene, perché eventualmente io non ci cadessi, era andato lui all'appuntamento. Non era un'imboscata e da allora aveva fissato per me l'appuntamento per l'indomani. Non me ne andai, troppo commosso per poterlo salutare. Né in artiglierie. Finalmente arrivarono anche Italo e il Barabba. Neno e Berto c'erano già. Ci sistemavamo gli zaini sulla schiena, salutammo i tagliafello che ci stavano guardando con malcelata apprensione e li forcavamo le biciclette. Era una notte afosa, una luna spietata illuminava tutto come a giorno. Ci avvicinammo all'argine, 300 a valle dal ponte, e nascondemmo le biciclette in un filare di vigna. Mentre Marco consegnava a Berto al Barabba un brand per ciascuno e distribuiva le sippe, io controllavo ancora una volta che nulla fosse stato dimenticato. C'era proprio tutto. I pacchi di Nobles esplosive avevano i lacci pronti per essere legati alle putrelle, i tubi di pentrite c'erano, i detonatori a tempo erano le loro custodie, il nastro isolante, le pinze e la miccia detonante, tutto c'era. Oramai era ora di avvicinarsi al ponte. Io, Marco, Italo e Nenno ci caricammo gli zaini con la dinamite e il materiale. Berto ed il Barabba ci seguirono col Bren. Era finalmente arrivato il momento di agire. O il ponte lo facevamo saltare noi, lo avrebbero bombardato gli alleati. Questa era l'alternativa postaci con tutte le case che c'erano attorno. Chissà quante vittime avrebbero fatto con l'aviazione. Quando fummo a poco più di 100 passi ci accorgemmo che c'era ancora della gente sull'argine a chiacchierare. Faceva caldo quella notte e stava proprio bene sull'argine. Ci stendemmo sull'erba in silenzio ed attendemmo che la gente si ritirasse. Quel contrattempo proprio non ci voleva. Avevamo prestabilito il nostro piano in modo che a mezzanotte precisa saltassero tutte le altre cariche che i nostri uomini stavano disponendo lungo la Venezia-Bologna, la Monselice-Mantova e la Montagnana-Vicenza. Decine di cariche, decine di sabotaggi contemporanei, il nostro rischiava di essere perlomeno fuori tempo. Almeno gli scoppi che l'avrebbero preceduto non portassero allarme così da impedirci di portare a termine la nostra opera. Mettemmo Berto ed il Barabba uno per ogni boccatura del ponte, stesi a terra ed occultati nell'erba alta con il Bray in posizione di sparo. Non facessero fuoco però senza il nostro ordine. Con Marco, Neno ed Italo trasportavano il materiale sotto il ponte. Iniziamo col minare una spalla, passammo poi tra lici del piloni. Il lavoro procedeva lento. Bisognava attendere la miccia detonante fra le varie cariche e stare bene attenti che non facesse angoli. Dove era inevitabile che un angolo ci fosse, bisognava disporre di detonatori sussidiari che ritrasmettessero l'esplosione. Non potevamo rischiare che l'obiettivo principale non riuscisse alla perfezione. Oltretutto c'era anche il prestigio mio e di Marco da difendere. Sarebbe stato un bello smacco se fosse fallita proprio l'operazione che vedeva impegnati due dei comandanti principali. Oltretutto, non volevamo essere da meno di Amedeo e Tony, che la notte precedente aveva seriamente danneggiato un manufatto sulla linea Venezia-Bologna nei pressi di Manselice. Era più di un'ora ormai che lavoravamo attorno a quel ponte, ancora mezz'ora potevamo andarcene. Il rozzio di un motore in un primo momento non aveva attratto la nostra attenzione, si fece più distinto, un camion stava avvicinando. Quando lo sentimmo ansare su per la salita che portava all'imbocco del ponte, Marco tirò indietro Berto, mentre io facevo attenzione al Barabba di ritirarsi pure lui. Una sventagliata di fari li avrebbero potuti rivelare. Il camion era ormai quasi al culmine della salita e con gli occhi spalancati di nervi tesi ascoltavamo il rombo del motore che sforzava sempre di più a mano che la macchina saliva. Non poteva essere che un tedesco fascista a quell'ora, in camion per di più. Finalmente udimmo il motore, sgravato dallo sforzo, aumentare di giri. Adesso è raggiunto in piano, avrebbe girato per imboccare il ponte e ci sarebbe passato sopra la testa e se ne sarebbe andato inghiottito dalla notte. Questo stavamo pensando mentre la tensione si andava alleggerendo, ancora un paio di minuti e avremmo potuto riprendere il lavoro. Invece, proprio quando il motore avrebbe dovuto aumentare ancora di giri per il cambio di marcia, il rombo si spense e il camion si fermò, proprio all'imbocco del ponte. Di colpo i nostri nervi si tesero come archi, i nostri occhi si cercarono ansiosi. Le mani sganciarono le sippe dalla cintura, Italo era vicino a me. Sembrava essere ritornato l'ardito di Spagna e di Grecia. Talvolta le probabilità di scamparla erano poche, chi li aveva avvertiti? Sentimmo sbattere le rotelle metalliche, degli uomini camminavano sulle nostre teste. Ci eravamo divisi in tre gruppi, io ed Italo, e Berto e Marco, di qua del ponte, il Barabba da solo dall'altra parte. Hagut, Nac Mantova, Nac Este. Di colpo i nostri nervi si rilassarono, non c'era stato tradimento, stavano cercando la strada, stavano leggendo le tabelle. Improvvisamente un lampo rese più netta la distinzione tra l'orizzonte e il cielo, di lì a un paio di secondi un boato. Un altro bagliore ci fece apparire le travature del ponte più nere e più nitide e subito dopo un altro boato più vicino. I tedeschi ammutolirono mentre uno dopo l'altro, ora vicino ora lontano, gli scoppi si susseguivano. Era mezzanotte, era l'ora. Oh, artiglierie, artiglierie, ya, artiglierie Lozzo. Ancora una volta la fortuna ci assisteva, stavano equivocando sulla reale natura degli scoppi. Una voce però ruppe il silenzio, che si era nuovamente ricomposto. Una voce dal timbro acuto e esasperato disse: nine artiglierie, partigiani. Un altro scoppio più violento e più vicino parve porre l'accento a quel grido di allarme. Questa volta il silenzio si fece più profondo, ci sembrava di sentire i tedeschi sopra di noi trattenere il respiro, proprio come facevamo noi. Ma perché non si muovevano più ora? Perché non parlavano? Con Marco ci aspettavamo ormai da un secondo all'altro di vedere del sagome nere calare giù dall'argine con le machine pistole imbracciate e ci preparavamo a reagire. A mano che un nuovo boato vicino e lontano squarciava l'aria, sempre più snervante si faceva la nostra attesa. Gli occhi miei e di Marco si incontrarono interrogativi, gli scivolai vicino più a segni che a bisbigli. Gli dissi che dovevamo renderci assolutamente conto di questo improvviso silenzio. Annuì. Uno per parte, i lati della spalla del ponte, e cominciamo a strisciare fra l'erba, su per la rapida china. I pugni serrati sulle bombe a mano, non avevamo però fatto che pochi metri che uno scalpiccio affrettato proveniente dall'altra parte del ponte ci fece fermare. Alcuni ordini gutturali, uno scalpiccio e gli sportelli sbatterono nuovamente. Il motore avviandosi urlò e poco dopo il camion passò veloce sopra le nostre teste. Che cosa era successo? Ce lo spiegò il Barabba. Dopo aver sportato l'arma sotto il ponte come gli avevo fatto segno, era scivolato su di nuovo a vedere. I tedeschi, dopo l'arma gettato da quello che aveva intuito la verità, erano restati per un momento come sbigottiti. Poi tre di loro si erano gettati i bocconi sul pavimento del ponte ed erano proseguito nel più assoluto silenzio, sotto lo sguardo di commilitoni che li osservavano dall'alto del camion strisciando e palpando il piano stradale. Una volta giunti in fondo, si erano alzati in piedi ed erano ritornati indietro, erano saliti sul camion e se ne erano andati, soddisfatti che il ponte non fosse minato. Da questo momento la nostra azione non ha più storia, finimmo il nostro lavoro, controllammo ancora una volta ogni cosa, schiacciamo le fiale dell'acido che corrodendo il filo liberava dopo un certo tempo il precursore. Fu uno scoppio isolato, non poté partecipare alla risultante compagnia degli altri, ma per noi non fu un gran male, lo potemmo distinguere dagli altri e ci parve ancora più nostro. Posto di blocco a Zovon. Finalmente avremo risolto il problema delle scarpe. Quintilio ci aveva informato che un negoziante di Zovon aveva trovato modo di acquistare diverse centinaia di paia di scarponi a 500 lire il paio. Gliele vendeva un maresciallo della Repubblica di Salò che comandava non so quale magazzino di sussistenza del Vicentino. Con 40 paia avremmo messo a posto i più bisognosi dei nostri, 40 per 500 uguale a 20.000. Ce le prestava Giulio Tagliaferro? Gliele avremmo ritornate non appena il comando regionale ce le avesse date. Aspettare l'invio della somma direttamente al comando poteva voler dire vedere sfumare l'occasione. Sì, Giulio ce le prestava. Mentre la Brunetta e Rino tiravano fuori un tabarro per me e per Marco, Giulio andò a prendere i denari. Giussero intanto puntuali Neno Massaro, Wilmo Piccolo e Renzo Bellon. Arrotolammo dei sacchi vuoti al telaio della bicicletta, mettemmo il solito stand smontato nella sporta appesa al manubrio e partimmo nel buio. Quando fummo a crocevia di Zovon, piegammo a sinistra verso Vovecchio. Mandammo Neno al crocevia ad attendere Quintilio e Renzo qualche centinaio di metri più avanti verso Vovecchio. Fischiasse se c'era qualcosa che non andava. Io e Marco e Wilmo calammo le biciclette nel profondo fossato, le nascondemmo nella siepe e ci acquattammo in attesa. Era la prima volta che ci portavamo dietro Willy e sembrava non stesse più nella pelle, continuava a parlare tartagliando nervoso ed assicurava che se li avessimo ordinati avrebbe fatto a me e a Marco un paio di scarponi come si deve, con suola di gomma all'interno di pelliccia ce l'aveva fatti, era un bravo calzolaio lui. Più di una volta lo pregammo di abbassare il tono della sua voce, non c'era nessuno d'accordo, ma era meglio essere prudenti. La mano di Marco si posò sul mio braccio e me lo strinse. Quando mi volsi verso di lui, mi indicò con cenno di guardare verso il crocevia. Anche Wilmore taceva. Si vedevano i fari di 6 biciclette che venivano sulla nostra direzione. Chi poteva essere? La risposta non era difficile: o fascisti o i tedeschi. Chi altro avrebbe potuto circolare così dopo il coprifuoco? Ci acquattavamo ancora di più nel fondo del fosso, mentre quelli si avvicinavano senza fretta. Ora si distinguevano bene le voci, parlavano veneto. Forse sarebbero passati senza accorgersi, intravedemmo delle figure scure armate di moschetto. Forse sarebbero passati oltre. Ad un tratto i freni della bicicletta stridettero ed una voce gridò: chi è là? Avevamo visto un manubrio spuntare dalla siepe. Con un balzo Marco fu fuori dal fosso. Si diresse un passo fermo quelli che gli dirigevano contro con il fascio di luce e le canne dei loro moschetti. La sua figura si tagliava netta contro luce, ora il berretto tedesco, il mantello a ruota e gli stivali infagati. Offiziere, disse presentandosi, allora capì, bluffava il tedesco. Avevo documenti, falsi ben intende, di ufficiale italiano in servizio presso non so in che comando tedesco. Dopo un primo momento di sbigottimento, la pattuglia fascista parve stringersi attorno a Marco, fece segno a Wilmo di sfilare lo stelle dalla borsa. Facesse piano, ma era meglio essere pronti a ogni evenienza. Sfilare la cintura una bomba a mano, se avessi visto qualche mossa equivoca, avrei dato a Marco di saltare nel fosso e avrei buttato in mezzo al gruppo. Chi è là? Wilmo, cercando di prendere lo stelle, aveva fatto rumore. Chi è là? Ripeté il sergente. Con prontezza e calma unica, Marco spiegò che era la sua pattuglia in agguato. Non sapeva che erano fuggiti dei russi da un reparto tedesco di stanza 90 vicentina. Nostri informatori ne avevano segnalato la presenza nella zona ed eccoci qui a costruire un posto di blocco in agguato. Loro non li avevano fermati perché avevano sentito della perlata che non erano quelli che cercavano. Andasse pure il sergente, continuasse la sua ispezione. Se ne andarono, è andata bene. Poco dopo, preceduto da un leggero scalpiccio affrettato, giunse Renzo. Si erano fermati di nuovo, giusto a pochi passi da lui, senza vederlo. Questa storia non mi persuade, aveva detto il sergente, ma io andare a sincerarsi al comando. E dormivo in un pagliaio. Non era prudente farci vedere in giro quella notte. Addio scarpe. Quando tornammo, Giulio Tagliaferro non seppe nascondere un sospiro di sollievo. Oltretutto, non gli aveva nemmeno lasciato una ricevuta. Come l'aveva fatto se ci fosse accaduto qualche cosa? Quindi anche la fortuna un po' aiuta con vari sistemi di bluff, via dicendo. La trilogia del tradimento. La morte si abbatte su di noi, improvvisa come una folgore. Per me, Marco e Medea non ci sono dubbi, è stato il tulipano. È molto difficile ricostruire perfettamente tutti i fatti, perché il tradimento ha intricato i suoi lacci su zone e persone diverse, contemporaneamente. È molto difficile seguire la mano che ha venduto i fratelli, perché è astuta ed aiutata da altre mani. È difficile dimostrare la concatenazione dei fatti, perché il filo è sottile, viscido e fuggente. Cercherò di essere il più chiaro, il più preciso e circostanziato possibile. Per riuscirci meglio racconterò prima come sono svolti i fatti nelle singole zone, scarnamente senza commenti. Poi chiarirò perché siamo sicuri che è stato il tulipano. Aldo e Maria Zaglia erano con Silvano Rosa nella cucina di casa loro, alla botta di San Vitale. Erano le 18:30, ma era già scuro. Eravamo al 13 ottobre. Parlammo del più e del meno. Quando Mario balzò in piedi, aveva sentito un camion fermarsi nella strada lungo la canaletta. Anche Aldo si alzò mentre il fratello spiava dalla porta in fondo al corridoio. Silvano gli schernì: ehi, che fifa! Bastava il rumore di una macchina per farli sussultare. Gli Zaglia gli gridarono che fuori al di là del muro del cortile si sentiva gente correre. Improvvisamente la parte opposta da casa, quella che dà sulla strada principale, irruppe i tedeschi. Mario e Aldo fecero in tempo a buttarsi fuori nel buio, Silvano no. Mario e Aldo riuscirono a dilevarsi nella notte, inseguiti da violente e rabbiose raffiche di machine pistol. Aldo lasciava nella casa, oltre i genitori, la moglie e una bimba di pochi giorni. Tutti e due lasciavano i documenti della formazione. Per questo ritornarono strisciando verso il porcile. Tedeschi andavano e venivano per la casa e per il cortile. Aldo strisciava nell'ombra, era a pochi passi dalla porticina ormai, ma un tedesco proprio in quel momento sembrò insospettirsi e si girò scrutando in un angolo d'ombra. No, non aveva visto niente. Ormai Aldo aveva una mano sul catenaccio rugginito. Udendo la voce della moglie ebbe una stretta al cuore, il catenaccio. Appena Aldo cercò di sfilarlo mandò un gemito. Aldo ci sputò sopra e con nervi tesi e spina allo spasimo introdusse un braccio cercando sopra il primo travetto. Afferrato lo spago del pacco, tirò giù e corse via. Anche questa era fatta, ma la moglie e la bambina ci capitarono dei tagliaferro che era ormai notte fatta. Li rifucillammo con un bicchiere di vino caldo e li facemmo riposare. Ne avevano bisogno. Che stava succedendo intanto a San Vitale? Avrebbero preso altri oltre a Silvano? Avrebbe parlato? e con questo purtroppo brutto episodio per la formazione partigiana, due minuti di pausa con una canzone, La preghiera dei banditi degli Atalassia Group.
Per esistere, ma dati al mondo per resistere, con nuovi nomi al volto. Si cambiò l'orgoglio in desiderio, le sconfitte in determinazione, il pianto e lacrime di piombo. Così, nei dintorni dell'8 settembre, fummo pronti a fare a pugni con la vita. Così, senza mai piegarci alla fatica, affrontammo una salita che non finiva mai. Somigliava affatto al vanto di una sera, ci scegliemmo la bandiera. Signore dei banditi, oltre alla pelle, non abbiamo altro da dare se non questa preghiera. Fa che i figli del nostro sacrificio portino nel cuore sangue e libertà. Fa che ancora tra 100 anni ci sarà chi curerà questa ferita che non guarisce mai. Ai, 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 ai.
E rieccoci qua dopo La preghiera dei banditi, Atalassia Group, con la continuazione di questo ennesimo rastrellamento da parte delle forze nazifasciste nei confronti dei compagni partigiani della zona di Colli Ugani. L'alba in gigantile fessure ci fece ammiccare con gli occhi stanchi di fissare nel buio. Io e Marco ci alzammo e prendemmo le biciclette. Bisognava assolutamente riuscire a sapere come stavano le cose. Al ponte San Floriano incontrammo la Zoe. Avevano arrestato anche Aldo Gennaro, Nello Gioacchin, Giocondo Vascon, Bellese e Tomasin. Camaran era riuscito a scappare. Era rubato nelle case a colpo sicuro. Era cosa certa per tutti che si trattava di un tradimento. Temevamo potesse essere stato Dino, uno che di noi, che noi avevamo allontanato dalla formazione. Raccomandammo alla Zoe di tenersi informata e ritornammo in Tagliaferro. Angelo, Birra e Neno ci avevano, appena ci videro, ci corsero incontro. Quasi non avevano la forza di parlare. A 90 Vicentina avevano preso Lenzo Bellon, Pivato, Bressan e Dovigo. Dal Pras, Salomone li avevano portati al comando tedesco di Albettone. Li avevano presi sul lavoro. Erano andati a colpo sicuro. Ci sentivamo con un laccio al collo, braccati senza sapere sul quale via imboccare. E i ragazzi che avevano preso, a questo pensiero la testa ci svuotava ed avvertivamo alla bocca, dello stomaco, la nausea e la paura. Li avrebbero fucilati, avrebbero parlato, sarebbero riusciti a prenderci tutti. La Zoe venne a dire che cercavano disperatamente le armi. Promettevano salve alla vita se avessero consegnate le armi. Il capitano Lemke aveva dato la sua parola d'onore. Finora nessuno aveva parlato, però si temeva che la promessa potesse far breccia. Avevano riso i prigionieri in casa Zaglia, la botta. Con Marco pensavamo di andare a metterci d'accordo con i garibaldini del Montagnanese per effettuare un colpo di mano. Era una parola, in verità, attaccare quella costruzione massiccia presidiata da una trentina di tedeschi. D'altra parte, che fare? Bisognava pure tentare qualche cosa. Rintracciamo Vittorio, gli esponemmo la situazione. Avevano già saputo della cosa. Lasciai Marco a cercare di concretare un piano d'azione, puntai su 90 Vicentina. La Luigina non aveva notizie fresche, si sapeva solo che Renzo e gli altri erano ancora al comando tedesco di Albettone. Lì ad un'azione di forza non era nemmeno da pensare. Il comando era una villa requisita e nel parco erano accampate un paio di compagnie. Brutto affare allora. Corsi allora dal Tulipano e lo trovai ancora a letto. Lui era in relazione con i tedeschi, avrebbe sicuramente potuto aiutarci. Si mostrò piuttosto perplesso circa le sue possibilità nei confronti tedeschi, in quanto aveva trovato da dire proprio con quelli del comando di Albettone. D'altronde anche lui era nei pasticci, perché proprio il giorno prima un suo ragazzo che gli fungeva da staffetta, un certo Gemma, era stato preso mentre lavorava nei campi ed era stato avvicinato uno sconosciuto, il quale, dopo averlo tirato in discorso, riuscì a farsi dire che faceva parte di una formazione partigiana. Appena saputo questo, lo sconosciuto estrasse la pistola ed intimò il ragazzo di andare con lui. Lo portò al comando tedesco e lo fece cantare. Per fortuna, continuò il Tulipano, una donna che era in anticamera sentì tutto e corse ad avvertire i miei uomini, che sono dimostrati più in gamba dei vostri. Così la macchina con a bordo i tedeschi e il traditore non era ancora giunta alla casa, o erano gli altri esponenti della banda che vennero lanciati. Due affari così, e sia il traditore che i tedeschi ci sono restati secchi. Dubitavo però sul risultato di una sua mediazione, ma avrebbe ugualmente tentato. Ritornando in Tagliaferro, seppi che Marco, che Vittorio si era riservato a dare una risposta, intanto lo ripassavano. La Zoe venne a dirmi che Dino Cremò, il segretario del fascio repubblicano, compagno di scuola degli Zaglia, aveva detto che aveva capito, da accenni fatti al capitano Lenke, che sotto c'era un tradimento. Faceva ormai sera. A quell'ora, mentre la Zoe era ancora lì e noi attendevamo la risposta di Montagnana, i sei arrestati di San Vitale giacevano già crivellati di colpi sulla ripa della canaletta che passa a fianco di casa Zaglia. Da 90 nessuna notizia, non si riusciva a sapere nulla. All'alba eravamo già in bicicletta verso 90. C'era anche Medeo, era meglio tirare via tutte le carte della casa della Luigina. Arrivati nelle vicinanze, però, vedemmo la sorella di questa, che ci faceva vivaci cenni di avvertimento. Nel cortile c'erano due militi fascisti, che chiedevano se ci fossero lì sfollati i giovanotti di Padova. Si accontentarono di una risposta negativa. A quell'ora, a pochi chilometri nell'area, una cortile di Poiana Maggiore, anche i sei ragazzi di 90 Vicentina erano già caduti. Renzo, un attimo prima della scarica, aveva tentato di scavalcare il muro contro il quale lo avevano schierato assieme agli altri, ma il piombo infuocato, mordendogli l'anima, l'aveva costretto a lasciare la presa, a scivolare giù e ad accasciarsi per terra, mentre la vita gli sfuggiva dal cuore, come il muro gli era sfuggito di sotto le dita. Questo era il 15 ottobre del 44. Nella notte, fra il 13 e il 14, altro sangue era corso nella zona. Accompagnato da un gruppo di borghesi armati e tedeschi in divisa, un ragazzo scese da una macchina nei pressi della località L'Inferno di Asigliano Vicentino, accompagnato da soli borghesi. Si avvicinò ad una casa isolata dove, fatto riconoscere, chiese se fosse stato portato a riparare il suo orologio. Avuta una risposta affermativa, chiese dove fossero gli altri. Vedendo che l'uomo esitava, disse di non avere paura per quelli che erano con lui, erano amici. Ottenuta la risposta, se andò raccomandando l'orologio. La grossa macchina proseguì la direzione indicata e si fermò nella curva di una strada di campagna. Sul ciglio sinistro una fitta siepe seguiva la strada, che subito dopo piegava a sinistra ad angolo retto, delimitando un orto attistante e una casa colonica. Dalla curva in poi la strada si faceva più stretta e correva su di un'argine, a destra scorreva un profondo canale. La macchina si fermò giusto prima della curva, ancora una volta ne scese un ragazzo dei borghesi armati. Il ragazzo li guidò lungo l'argine, arrivati al ponte lo attraversarono piegando a destra e poi a sinistra, si inoltrarono a mezzo chilometro in campagna, poi giunti in un'aia, il ragazzo chiamò forte, Visella Jung Palma, erano già coricati sul pianile, erano già a dormire, ma lo scalpiccio li aveva fatti già balzare dal fieno con lo stai in pugno. Visela, Jung Palma, chiamò ancora il ragazzo, scendete, vi devo parlare. Visela scese, sempre tenendo lo Stein, aveva riconosciuto la voce, ma non si fidava di quel gemmo, figurarsi, proprio una settimana prima aveva finto di sciogliere la squadra apposta per cavarselo dai piedi. E quelli chi erano? Gemmo parve leggere nei pensieri del suo ex capo, perché lo tranquillizzò, dicendo non aver paura, erano due uomini della Pierobondi di Padova, avevano bisogno di rinforzi per compiere un atto di sabotaggio. Frattanto anche Jung Palma era sceso, accompagnato dal francese, nemmeno loro dissero niente, ma era evidente che non si fidavano. Visela cercò di tergiversare, ma ci misero anche alcuni di quegli accompagnatori di Gemmo a insistere. Avevano proprio bisogno di appoggio, dicevano, era un brutto affare. Per prendere tempo, Visela si scusò e si allontanò per fare un bisogno. Quando vide che anche due di quelli che erano con Gemmo avvertivano la stessa necessità, non ebbe più dubbi, erano proprio in trappola. Quando Visela tornò, Gemmo disse che era ora di andare, altrimenti sarebbe fatto tardi. Disse che alla curva, quando la strada montava sull'Adige, c'era anche Scintilla che aspettava. Si avviarono, camminavano in fila indiana, e prima che uno dei due amici di Gemmo si infilasse fra di loro due, Visela sussurrò a Jung Palma di togliere la sicura. In silenzio giunsero a poche decine di metri dalla macchina, dalla curva oltre la quale tendeva la macchina, allora i tedeschi li presero in mezzo. Visela, quasi si ostinasse a recitare una commedia, disse che lui non se ne vedeva Scintilla, di lì non si muoveva. Gemmo ora teneva gli occhi bassi e dalla luce della luna il suo pallore era addirittura mortale. Sempre protestando che senza Scintilla non si sarebbero mossi, Visela e Jung Palma si strinsero assieme arretrando lentamente. Quando ebbero la siepe alle spalle, un maresciallo tedesco abbaiò che era ora di smettere con quella storia, e sfilatasi la machine pistol di spalla per poggiare la canna contro il petto di Visela. Quello fu il suo sbaglio. Visela, che teneva lo stai impugnato su una destra a penzoloni lungo il corpo, piegò il gomito e così con una mano sola fece partire una raffica nella pancia del tedesco, sfondando nel contempo la siepe con la schiena. Fuggì sempre sparando in mezzo a un sibilare di pallottole, che per fortuna lo colsero. Anche Jung Palma aveva aperto il fuoco ed era fuggito lungo l'asino allo scoperto, inseguito a centinaia di pallottole. Tre lo colsero di striscia ad una gamba, ma ci voleva ben altro per fermarlo. Sull'asino un gruppo di uomini guardava attonito un grosso maresciallo tedesco che non rantolava già più. Altri due tedeschi gemevano mentre alcuni compagni li trasportavano in macchina. Un povero ragazzo che non aveva nemmeno capito cosa stesse succedendo, un povero ragazzo francese, urlava a bocconi nel fossato comprimendosi le budelle lacerate. Lo trovarono morto all'alba i contadini che dalla casa vicina avevano udito per tutta la notte le sue urla, tali senza potersi muovere, inchiodata alla paura. Anche un altro morto trovarono qui i contadini all'alba nella polvere. Era abbandonato supino a braccia e gambe spalaccate. Così era crollato alla prima raffica, pallido nella polvere stessa. Era Gemmo. Questi fatti accaduti tra il 13 e il 15 ottobre 1944 in quei tre paesi, Megliadino San Vitale, Noventa Vicentina e Asigliano. L'esposizione di quelli di Asigliano è fatta sulla scorta del racconto fatto ai miei diretti protagonisti di quella tragica notte, Visera e Jung Palma. E non richiede particolari spiegazioni. Adesso indicherò come sono sdate le spire del tradimento. Per far questo è necessario avvicini fatti e parole, distanti nel tempo e nello spazio, ma spero di riuscire ugualmente chiaro. Prima settimana di ottobre 1944, la staffetta di San Vitale, la solita Zoe, ci avvertì che Aldo Gennaro e gli Zaglia avevano assoluto bisogno di parlare con noi quella sera stessa. Il Tulipano, che era presente, si offerse di accompagnarci con la balilla e accettammo. Oltre a lui salimmo io, Marco, Amedeo e Neno. Andavo a casa degli Zaglia alla botta, lì trovammo anche Aldo, Zennaro, Nello, Gioacchin e Silvano. Gli Zaglia ci riferirono che Dino, da noi allontanato perché sospetto autore di furterelli, minacciava che se non avessimo trovato un lavoro di parlare. Mario Zaglia ne aveva già parlato con Dino Cremon, commissario politico della Repubblica, suo amico, ed aveva ottenuto di farlo mandare con la TOT sul lavoro di fortificazione a Riva d'Olmo. Era il caso di adottare di questa soluzione, che si decideva altrimenti. Vagliamo il pro e il contro e alla fine concludemmo che quella è l'unica soluzione possibile per il momento. Prima di partire il Tulipano disse che non aveva benzina a sufficienza per tornare a casa. Mario Zaglia rispose che avrebbe provveduto lui. Ci sedemmo un po' di più e salì anche lui su una Megliadino San Fidenzio. Lì proprio in piazza fece fermare. Bussò all'officina dei fratelli Zanon e disse a Walter di portare un bidone di benzina. Poco dopo, fatto il pieno, ripartimmo. Tre giorni dopo, appena un giorno da che era arrivato, giunsero a Riva d'Olmo due tedeschi della polizia, si presero in mezzo Dino e se lo portarono a Veste. Il milite fornasiero che prestava servizio presso il comando tedesco ebbe a dichiarare in seguito che, nonostante le percosse, Dino non liberò mai nulla. Nel novembre 1944 il comando fascista di Monselice mandò ad arrestare Walter Zanon sotto l'imputazione di favoreggiamento a bandini ed occultamento di carburante. Venne bastonato a più riprese, inutilmente gli venne applicata la macchinetta elettrica al capo. Al padre, che ne domandava implorando il rilascio e protestando l'innocenza, al capitano Meneghini, comandante del gruppo spezzentito, mostrò una denuncia firmata dal Tulipano, dalla quale risultava che suo figlio Walter, una sera del precedente ottobre, aveva fornito benzina a una balilla guidata dal Tulipano stesso, con a bordo tre capi partigiani, di ritorno da una riunione. Questo per quanto riguarda San Vitale. Passiamo ora a Novanta Vicentina. Emilio Pivato aveva un cugino che lo veniva spesso a trovare dal Bettone, dove abitava. Questo suo cugino era Gemo. Non c'erano segreti fra i due ragazzi, e Gemo si tratteneva spesso anche diversi giorni presso gli zii di Novanta. Anche Gemo, d'altra canto, militava nella resistenza. Era la staffetta di un capitano ed era anche dottore, proprio in gambissima. Gemo aveva fatto anche parte di una formazione che operava nelle vicinanze di Esigliano, una squadra comandata da un ragazzo in gamba, Visela. Questa squadra si era sciolta, ma il suo capitano teneva i contatti anche con quelli, e appena avessero ricostituito la squadra lo avrebbe avvisato. Il 13 ottobre mattina Gemo capitò in macchina nel cortile di Pivato, accompagnato da altre quattro persone. Le presentò alla zia come amici e chiese dove fosse Emilio. Lo trovò nel campo assieme al fratello. Dov'era che poteva trovare adesso subito Renzo, Rosso, Bersani e gli altri? Sui lavori della Tot? Bene, salisse anche lui e li accompagnassero. I suoi amici avevano bisogno di parlare con loro. Dopo di questo mi sembra che sia tutto chiaro. Se a questo poi si aggiunge il ricordo della strana versione che della morte di Gemo il Tulipano mi fece ancora a letto subito la mattina dopo che essa era venuta a diverse decine di chilometri di distanza, il fatto che quando lui e Marco andammo a cercarlo a casa sua era sparito e con lui erano sparite tutte le carte di cui la sua stanza prima era letteralmente zeppa, il fatto che il militare fornasiero dichiarava di aver visto il Tulipano portare periodicamente le coppe del nostro generale Viva l'Italia al capitano Lenke unitamente ai bracciali del tesserino di riconoscimento, il fatto che nonostante figurasse imprigionati i tedeschi che sarebbero accorti del suo doppio gioco potesse recarsi a mangiare al ristorante col padre quando questi si recava ad est, il fatto che nel marzo del 45 è stato visto a Poiana Maggiore a bordo di una macchina, per la precisione della guida di una macchina in servizio presso il comando tedesco di Sanguineto, il fatto di aver fatto il medico in un campo di concentramento in Germania, credo di lì non appena responsabile che al Tulipano abbiamo sempre addebitato per quei luttuosi avvenimenti. Cin cin, alleluia.
Chi è esploso in una stella, chi è morto in tarda età, chi vive di ricordi e chi ricordi non ne ha. Noi eravamo in tanti a resistere lassù, resistere è normale se non resisti più. Futuro bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
Futuro bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
Da un lato c'è una strada, salò nazisti e guerra, dall'altro c'è un cammino
che ci inventiamo noi.
Ormai questo destino è solo una caparra, e dove va il sentiero lo capiremo poi.
Fischiare un'imboscata, son labbra di compagna, cambiare tutti i nomi, staffetta e batteria. Dividersi le cicche sul campo di battaglia, cronometrare il vento tra punta e ferrovia.
Nei fuochi dentro gli occhi, cercare la speranza che ci è costata tanto di fame e di pietà. Insieme donne e uomini si invitano alla danza, si abbracciano sul prato verso la libertà.
Dal battito del cuore conoscere l'amico, e non quando il partito decide che lo sia. Fiutare l'avvenire con un profumo antico, così vicino e forte da averne nostalgia. Futuro bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai. Fascismo era piatto, non te lo levi più, adesso manganella in piazza e in tv. In rete, scuole, fabbriche, nei boschi fra i machi, abbiamo visto in faccia, sappiamo cosa è chi. Le facce sempre quelle, le conosciamo già, la cassa del potere che ci nega la realtà. La vita è solo nostra e ci piace più che mai, intera la vogliamo e non servono gli eroi.
Nei campi di sterminio, nei lager di ogni età, abbiamo visto l'inferno truccato da follia, ma ma poi nell'alba incerta della nuova libertà le ombre farsi lunghe sulla democrazia.
Contiamo sulle spalle le risate e ferite, memorie mai tradite, il mattino che verrà. Non è per questa Italia che son morte tante vite, abbiamo tutti diritto ad un'altra dignità. Adesso grida forte la nuova resistenza e non perdona niente a qualsiasi tirannia. Futuro bella sposa, chi vi userà violenza, sia servo che padrone, lo spazzeremo.
E rieccoci qua dopo un altro breve stacco musicale, no resistenza, catena resistenza. Concluderemo con gli ultimi stralci della lettura di questo interessantissimo documento di Mario Tognato, che appunto parla del lungo inverno di 20 mesi della resistenza nei colli Euganei, che vediamo che purtroppo si sta facendo veramente incandescente in questo ottobre del 44 con delle azioni da parte di fascisti che portano alla cattura e alla fucilazione di compagni, di partigiani. Difatti sembra quasi strano questo titolo, Cincin Alleluia, ormai il cerchio si stringeva sempre più. A noi si è raggiunto anche Paola Guadalpina, Gino Soldà. Aveva dovuto cambiare aria in seguito a un violentissimo rastrellamento che aveva pressoché disperso tutta la sua formazione sui monti sopra Recoaro. Vogliamo ricordare sui monti sopra Recoaro chiaramente Malga Campetto, dove vide la nascita della brigata Ateo Garemi, che quale militò anche il compagno Clemente Lampioni, valoroso comandante partigiano caduto per delazione purtroppo sempre a Padova nel 1944 e poi fucilato appunto con altri patriotti Piero Bon, Spigolon, Busonera il 17 agosto in via Santa Lucia. Io e Marco eravamo in casa a Sinico, la casa della Luigina, i nostri informatori ci avevano avvertito che un grosso rastrellamento era imminente. Data la recente visita in quella casa di alcuni militi fascisti, decidemmo di riunire tutte le carte della formazione e di cambiare aria per alcuni giorni. La mamma della Luigina era quella sera terribilmente agitata, si vedeva che povera donna, proprio si pentiva di aver permesso a suo figlio di entrare in organizzazioni così pericolose. Arrivare poi a prendersi in casa della gente che costituiva un vero pericolo di morte era stato indubbiamente troppo. Con Marco decidemmo che per tranquillizzarla un po' quella notte avremmo dormito in una capanna fuori verso i campi. Verso le 22, mentre stavamo arrotolandoci nella coperta, uno accanto all'altro, nulla ghiacciante, ci paralizzavamo a metà movimento. Aiuto, mamma, aiuto. Una raffica che sembrava non dovesse finire più troncò quell'urlo. Urlo e raffica provenivano da poche centinaia di metri di distanza. Non abbiamo mai saputo a chi appartenessero. Quando il cielo, impallidendo, cancellò le scintille delle stelle, il freddo ci aveva già costretto ad alzarci da più di un'ora. Avevamo nelle ossa quel rigore interno che solo le notti insonne e l'umidità gelida possono lasciare. Stavamo cercando di arrotolare una foglia di gran turco abbastanza morbida nel nerissimo tabacco senza concia, quando andiamo in lontananza dalla parte di collo i primi spari. Era il rastrellamento che aveva inizio. Di lì a poco, anche dalla bassa, dalla parte del ponte delle caselle, si udirono dei colpi. Una nebbiolina fitta si era stesa sulla campagna e stava avvoltando ogni cosa. Era giunto anche Amedeo, mentre quest'ultimo coadiuvamo dalla Luigina, preparavamo una sporta con dentro i documenti e le pistole. Io e Marco, prendendo i documenti, ci dirigemmo verso il ponte delle caselle. Volevamo renderci conto delle proporzioni del rastrellamento. Aveva anche cominciato a piovere. Marco aveva un impermeabile chiaro, pantaloni da ufficiale e stivaloni, in testa un berrettino da tedesco e un paio di occhiali d'oro a stanghetta. Procedevamo piano nella speranza di incontrare qualcuno proveniente dalla direzione apposta. Finalmente capitò uno in bicicletta. Marco gli fece cenno di fermarsi, affettando pronuncia tedesca, gli chiede se il rastrellamento fosse operato dai suoi camerati o dai fascisti. L'interpellato, che dal momento in cui gli era stato intimato l'alto era rimasto come stupito a fissare Marco, sbottò un imprevisto quanto perplesso. Ciao Michele. Il dottor Michele Salvini, alias mio Marco, rimase molto male nel vedersi riconosciuto nonostante questo rastrellamento di cui andava particolarmente orgoglioso. No ragazzi, da quella parte niente da fare, di là non passa nemmeno a mosca. Ritornò a casa la Luigina. Paolo era già partito in direzione di Ponte di Nanto, sperava di riuscire raggiungere le sue montagne. La Luigina ci propose di condurci da una sua zia che abitava in aperta campagna ai sabbioni di Veronella. Era una zona fuori mano, tutte stradette di campagna, da quella parte non si sentiva sparare. Quella era indubbiamente la soluzione migliore. Prima di metterci in strada decidemmo che la Luigina ci avrebbe preceduti 200 metri facendo a battistrada. Due di noi, un po' ravvicinati, l'avrebbero seguita, ultimo un centinaio di metri, quello che portava la sporta con i documenti, ci saremmo dati la rotazione nei vari incarichi. Inoltre, siccome io avevo falsi documenti da Toto che mi criticavano impiegato nei cantieri di Custozza, mentre Marco ed Amedeo erano forniti i tesserini della Polizia Repubblicana, ci accordammo di dire che nell'eventualità che fossimo stati fermati, che eravamo alla ricerca di un operaio che era fuggito dal cantiere di Custozza asportando diverso materiale. E con questi ultimi stracci di questa interessantissima testimonianza di Mario Tognato, volevamo dare un attimo un avviso su quello che sarà un incontro che si terrà sabato 4 febbraio, quindi nemmeno molto lontano, perché logicamente queste cose qua vanno preparate per tempo, oserei dire, perché si tratta della solita porcheria del giorno della memoria, dove il governo nazifascista italiano e comunque tutti i revisionisti vari vogliono ancora una volta tentare di affossare quella che fu la resistenza jugoslava durante l'occupazione nazifascista a partire dalla Pasqua del 41, dove iniziò una guerra di aggressione da parte delle suddette truppe, appunto con un sanguinoso bombardamento di Belgrado che contò oltre 2000 vittime, per tra l'altro dare una mano, passando appunto per la Jugoslavia in ginocchio, aggredita contro da fortissimi gruppi armati nazifascisti, divisioni e via, per andare chiaramente a togliere le castagne dal fuoco l'ennesima volta ai fascisti in Grecia, perché la sanguinosa campagna di Grecia avviata il 28 ottobre del 1940 da Mussolini, con la celeberrima sua frase "spezzeremo le reni alla Grecia", mentre invece il valoroso popolo greco stava veramente spaccando il culo invece ai soldati italiani, che tanti di loro forse fu dalla Grecia, come disse Rigoni Ster, che iniziarono a capire quale vera merda fosse il fascismo. Quindi noi invitiamo tutti quanti quelli che vogliono continuare la storia della resistenza di queste brigate partigiane, in particolare citiamo per ricordare il Nonus Corpus sloveno, che combatteva ai confini appunto con la roba del Regno d'Italia. Ci sarà Foibe, revisionismo e resistenza, sabato 4 febbraio alle 16, incontro e dibattito con Sandy Walk, storico. Sarà presente la mostra fotografica Testa perdente sui crimini fascisti nei Balcani, e materiale informativo. Invece 10 febbraio sarà proprio noi, diciamo, giorno della menzogna, noi ricordiamo tutto, presso la Marzolo occupata, via Marzolo 4, Leone Portello, Padova. Smere fascismo, morte al fascismo, Slobodan Narodu, libertà al popolo. Detto questo, io la mia tecnica, salutiamo tutti con la nostra sigla di chiusura, che è Fischia al vento, chiaramente, speriamo fischi ancora, e risentirci a mercoledì prossimo, magari anche con... dato che si avvicina questo appuntamento importantissimo per la storia della resistenza, magari la prossima volta ci procureremo chiaramente Druge Tito Mitis Ecunemo. Ciao a tutti e a sentirci a mercoledì prossimo.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Yeah.
sventoli, che sventoli per Bacco. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.